Mentre pregavo questa sera per che cosa condividere, proprio quasi in contemporanea con quello che Simon Pietro è venuto ad annunziare come esortazione all'unità, io ho ricevuto una parte della scrittura, forse un attimo prima, sulla importanza della relazione e direi meglio sull'importanza del pari sentimento. E quindi questa sera vogliamo vedere con semplicità che cosa Dio vuole dirci a proposito di questa dimensione che quando avveniva nella Chiesa primitiva veramente si sconvolgevano tutte cose. Ecco, quindi non più o non solo l'unzione personale, non più la relazione o non solo la relazione personale che siamo chiamati ascoltando Dio che continuamente ci manda dei messaggi, i suoi rema, ma il miracolo più grande che è altrettanto combattuto, anzi direi è ancora più combattuto, perché che certamente il demonio impedirà che tu possa accorgerti di questa trasmissione 24 ore gratuita che Dio può manifestare verso di te dandoti coordinate, riferimenti, sostegno, forza, eccetera, eccetera. Ma se questa cosa non viene impedita, nel senso che tu riesci a levare tutte quelle urla fortissime che ti impediscono di ascoltare la voce di Dio, c'è subito il secondo livello di attacco del male che è proprio collegato alle relazioni. Perché? Perché quando c'è una relazione forte, in senso verticale, ma poi in una dimensione orizzontale, allora funzioniamo in una maniera incredibile, diventiamo una potenza ed è più che la somma di quello che è la comunione personale, l'unzione personale. È come se cresce esponenzialmente la presenza di Dio quando riusciamo a vivere il miracolo del pari sentimento. E c'è un versetto che vorrei leggere, che è proprio quello che ho sentito di condividere, si trova in Romani, al capitolo 15, lo vogliamo guardare un attimo insieme. Dopo avere detto l'apostolo Paolo, ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi, e già è una bellissima introduzione, nel senso che il cristianesimo non è qualche cosa che si vive solamente per il piacere personale, non è qualche cosa tra noi soli e Dio, anche lì che già è un livello più grande, perché se siamo solamente persone che cercano di soddisfare la propria libido, stamattina dicevo che oggi non c'è più cogito ergo sum, ma coito ergo sum. Ed è strano veramente come gli uomini sono sempre più amanti del piacere anziché di Dio. Non che Dio sia in contrasto col piacere, ma è un piacere di tipo diverso. È un piacere che non può essere il mio solo piacere. Tante volte nel vivere la relazione familiare, la relazione ecclesiale, la relazione di gruppo della squadra, tante volte viviamo più che altro sempre la nostra parte senza capire che importanza potrebbe avere, che potenza potrebbe generare la capacità di agire come squadra, in cui naturalmente ognuno ha un profilo diverso, sapete che nel corpo ci sono varie membra, ma in cui c'è un accordo miracoloso, meraviglioso, definito pari sentimento, e che il demonio sta combattendo tantissimo attraverso discordie. Non so se per caso capita anche a voi di avere qualche discordia, così, qualche differenza di sentimento, qualche risentimento o tensione o conflitto, attraverso tante volte quella difficoltà che c'è nella comunicazione, dove sembra che noi riceviamo in maniera distorta, non solo magari quello che Dio ci dice, e questo è grave, ma ancora poi, ancora di più quello che viene riportato dagli altri. E tante volte viviamo o in una non comunicazione, o quindi in un rapporto formale, o in una comunicazione distorta basata su emozioni, su pregiudizi. Ecco perché Dio sta lavorando tantissimo per levare dalla testa di ognuno di noi le immagini di chi avremmo voluto accanto. Tante volte, sapete, quando noi siamo fissati e pensiamo che la persona che è accanto deve essere a nostra immagine, noi non riusciamo a vedere l'altro. Non solo non riusciamo a vedere l'altro, ma non riusciamo neanche a comunicare. Diventiamo delle isole, pur essendo insieme rimaniamo isolati. Allora certo, il lavoro si fa, ma voi provate a pensare a una squadra di calcio in cui ogni giocatore gioca per sé, cercando di fare gol. Intanto ci sono ruoli già diversi e questo non va bene. Ma poi ci sono i passaggi, c'è la capacità di accogliersi. E questo verso che voglio sottolineare questa sera ha a che fare con la capacità di accogliersi. Accoglienza è uno degli aspetti fondamentali delle 4A. Ricordate nei libretti chi ha visto questa trattazione di Ralph Nabor, tra le 4A un aspetto fondamentale è la accoglienza. C'è la adorazione, c'è l'ascolto della parola di Dio, c'è l'annuncio, la capacità, ecco, di essere canali, testimoni, messaggeri, apostoli nel senso di mandati, quindi non solo grazia, 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 alleluia, ma grazia per trasmettere questa grazia, trasmettere questo progetto, trasmettere questo piano che Dio ha. E leggiamo il verso assieme, a parte quindi, dicevo, questa introduzione di non compiacere a se stessi e di compiacere al prossimo nel bene, e questa è una sottolineatura importante. Non è che dobbiamo fare piacere agli altri in tutte le richieste più strane o stravaganti, gli facciamo piacere. Naturalmente dobbiamo avere sempre una coscienza chiara di cos'è il bene. Non andremo mai a compiacere un tossicodipendente comprandogli l'eroina, dico per dire, faccio un esempio estremo, però capitemi, tante volte il nostro compiacere è semplicemente cercare di piacere agli altri dando loro quello che loro si aspettano di ricevere. Sì, c'è una parte in cui tu ti fai tutto a tutti, dirà l'Apostolo Paolo, però non per il piacere di farti sentire amichevole, ma per trasmettere qualche cosa di più grande. Ricordiamo che la cosa più grande che possiamo dare agli altri è la buona notizia, è il Vangelo della grazia. Credo che è stato già sottolineato nella lode, nella presidenza della lode. E andiamo al verso in questione. Verso 4 è un preambolo e ancora dice: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione, è qui una preghiera veramente fortissima che Paolo eleva e che dovrebbe essere nel nostro cuore, nel cuore dei conduttori, nel cuore di tutti quelli che hanno a cuore la Chiesa, il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo, uno stesso sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo, questo pari sentimento, e di una stessa bocca glorificate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, detto questo, allora accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Vogliamo questa sera meditare un poco realmente questa progettualità così grande che passa attraverso il rapporto personale, attraverso io e Dio, attraverso la stanza dell'intimità, la stanzetta dove tu e Dio realmente scoprite questa relazione di amore, dove Lui ti conquista. Credo che in una delle ultime volte ho parlato di questo discorso della stanza, del ricordo, della vicinanza, della scelta di questa intimità. E questo sicuramente è un aspetto fondamentale. Non possiamo essere relazionali se prima non abbiamo toccato il Signore, se prima non abbiamo avuto un contatto con Lui. Io vi dico che saremo difficilmente relazionabili, non solo con noi stessi, ed è già un problema grave, ma poi con gli altri, anzi rischieremo di essere incompatibili con tutti. Cominceremo con quelli più antipatici, poi escludendo, come spesso dico, escluderemo tutti e poi rimaniamo soli. E poi guardandoci non stiamo bene neanche con noi stessi. E quindi la prima relazione fondamentale rimane quella di essere consapevoli dell'amore di Dio che caccia via la paura, dell'amore di Dio che sta lavorando nella nostra vita, che ci sta trasformando e che ci sta facendo innamorare di Lui. Ma c'è un'altra dimensione, quella orizzontale, che Dio ha concepito e vuole che insieme a tutti i santi possiamo abbracciare le quattro dimensioni del suo amore. Quindi questo lavoro è importantissimo, perché Dio non può realizzare dei progetti se abbiamo una relazione personale, questo è fondamentale, ma se non entriamo in una relazione diversa, di incastro, di complementarietà, di unità vera, profonda, gli uni con gli altri. Cioè, possiamo arrivare al massimo ad essere colleghi di lavoro, e questo già sarebbe una cosa buona, se facciamo lo stesso lavoro e se cerchiamo di svolgerlo è già una cosa buona, ma per Dio non è sufficiente. Non è sufficiente che ognuno di noi abbia il ruolo predeterminato. Tante volte in alcune chiese, penso anche nella vostra, un poco si lavora molto nello specifico: tu hai la responsabilità di questo, quello dell'altro, quello fa questo, quello fa l'altro. Ma è bello vedere una chiesa che funziona, dove ognuno almeno è responsabile di qualcosa, oltre che di se stesso, naturalmente. Ma la cosa più bella è quando questa somma della responsabilità personale si unisce in una dimensione più profonda che genera questa unità di mente, unità di spirito, in qualche modo c'è. E questa è già una buona notizia questa sera: già nello spirito sei stato unito perfettamente a Dio e sei stato unito perfettamente anche alla sorella, al fratello più antipatico. Siete una stessa cosa in Cristo. Ma è chiaro che questa unità dello spirito non è sufficiente. Non che non è sufficiente, che non ha le risorse, ma che ha bisogno di essere portata nella nostra mente per diventare operativa. E per non essere un momento solamente così di benedizione grande, quando tutti ci riusciamo a sintonizzare nello spirito e tutti in quel momento riusciamo a sentire un amore grande gli uni per gli altri, però il processo va oltre. O dovremmo vivere continuamente questa lode continua, essere connessi spiritualmente, o dovremmo rinnovare la nostra mente per orientarci, per in qualche modo relazionarci in una dimensione capace di generare, come nella Chiesa primitiva, una potenza incredibile. La Chiesa della prima raccolta era una Chiesa che prosperava mentre aveva pace, quindi mentre i conflitti si risolvevano, mentre c'era un'accoglienza reciproca, Dio stesso mandava e faceva entrare nel gruppo, perché la forza emanata da un gruppo che si ama, da un gruppo che si relaziona, è una forza incredibile, non esiste su questo mondo. E quindi questa è una forza attraente grandissima che il demonio combatte, ma lo Spirito Santo sta cercando di implementare nella tua vita, nella mia vita. Capacità di relazionarsi. E questa capacità, vediamo un attimo qualche spunto questa sera. Intanto è importante la sottolineatura della pazienza e della consolazione. Sono due aspetti estremamente importanti che permettono la possibilità di sviluppare una relazione. Cioè, se noi non siamo né pazienti né capaci di ricevere la consolazione e di trasmetterla, perché ricordate che le cose spirituali vanno sempre in direzioni reciproche, nel senso noi siamo consolati da Dio e in qualche modo consoliamo. La pazienza è quella importantissima capacità del nostro spirito e poi vissuta nella nostra mente di in qualche modo non essere intollerante, paziente, e quindi in qualche modo tante volte neanche di aspettarsi qualcosa dagli altri, perché già direttamente si pensa che se entriamo in relazione entriamo in conflitto, entriamo in tensione, quindi meglio rimanere a una certa distanza di sicurezza, così evitiamo le tensioni. Spesso questo avviene anche nella coppia, però dopo che ci si è feriti abbondantemente, allora si prendono un po' le distanze e sembra che questo time out serva. In realtà non serve, forse può servire per un giorno, per due giorni, ma se ti chiudi nel mutismo, perché tanto pensi, tanto mio marito non mi capirà mai, tanto mia moglie non capisce, cosa succede? Che il rapporto piano piano comincia a diventare quello di separati in casa. Sì, mangiate assieme, sì, magari marito si lamenterà se hai messo troppo sale o meno nella minestra, sì, magari tu ti lamenterai che ci sono debiti o cose da pagare, eccetera, eccetera, però il rapporto diventerà sempre di più formale. Perché? Perché in qualche modo si è creata una barriera. Non c'è più la pazienza, non c'è più la capacità di accogliere l'altro con le sue debolezze. Ricordate cosa dicevo all'inizio? Noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze, quindi dobbiamo avere pazienza con chi ancora non è forte, dobbiamo veramente accoglierlo per poter realmente realizzare questo pari sentimento. Quindi pazienza e consolazione sono due elementi importantissimi, non possiamo approfondirli, ma andiamo avanti e comprendiamo che un altro elemento, l'ha citato prima, è pure la speranza, e la speranza, ovviamente le cose che speriamo le aspettiamo con pazienza, giusto? Siamo capaci di temporeggiare, di accogliere l'altro nella dimensione della sua anche non completezza. Perché? Perché in qualche modo abbiamo pazienza e speriamo. Sono due cose che vanno insieme. Non dobbiamo certamente dire ok, né per noi sono fatto così, non potrò cambiare mai, né neanche per gli altri, ma nello stesso tempo, in contemporanea, abbiamo bisogno di pazienza con noi stessi e pazienza con gli altri. Non so se ci riflettete, tante volte siamo estremi o diventiamo disperati e diciamo no, non ci posso fare più niente con questa persona, solamente un saluto formale, basta. Oppure in qualche modo diventiamo disperati e in qualche modo non abbiamo questa capacità più di perseverare, perché per fede e pazienza si ereditino le promesse. Vedete, questo è un preambolo importante, perché poi c'è questa preghiera grandissima che questa sera vogliamo fare nostra, cioè che il Dio della consolazione e della pazienza ci conceda di avere uno stesso sentimento secondo Cristo Gesù, cioè che gradualmente nella nostra mente si sostituisca, come dovrebbe avvenire anche nel matrimonio, all'io il noi. E non noi perché facciamo parte della stessa famiglia, abbiamo lo stesso cognome, anche se ora la moglie può scegliere pure un cognome diverso in certi posti. Ma perché questo noi comprende questa capacità di muoversi come gruppo, di muoversi come una entità nuova, dove pur conservando ognuno la propria individualità, la propria specificità, ecco, è un poco non allo stesso livello come nel matrimonio, i due saranno una stessa cosa. Allora non è in quel senso, naturalmente, quando il gruppo diventa più grande, ma è un rapporto impegnato, ma è un rapporto dove come primo livello, e questa sera voglio parlare del primo livello, poi parleremo di altri livelli fondamentali, ma il primo livello che qui la scrittura ci esprime in maniera chiara, dice il sentimento di Cristo, affinché di un solo animo, di una sola bocca, questo è il progetto. Un solo animo significa non un pensiero lavaggio di cervello dove tutti facciamo gli yes men, non un linguaggio evangelichese dove tutti parliamo con gloria a Dio, amen, poi invece chissà che cosa significa, alleluia, e invece magari nella traduzione reale dice porca miseria, ecco, però uno ormai ha imparato a verbalizzarlo con le parole spirituali, non un semplicemente quindi parlare la stessa lingua, perché qua dice di una stessa bocca, ma sicuramente una sintonia, un accordo, un'accordatura che è necessaria per poter Dio fare un concerto attraverso la tua vita, non uno sconcerto. Tante volte facciamo degli sconcerti di quelli incredibili, cioè ognuno suona per i fatti suoi. E questo avviene tante volte, però all'inizio dell'orchestra, sentite un momento precedente all'inizio della sinfonia dove tu dici, mamma mia, questa è musica veramente Stockhausen, è musica contemporanea, tante volte la musica contemporanea è anche dissonante, atonale, dodecafonica, non lo so, ma poi a un certo punto, quando il direttore d'orchestra comincia, allora tutti quanti che si sono accordati iniziano secondo veramente una dimensione realmente che crea un'armonia, un concerto e un tripudio audio, diciamo, video, non perché è bello, però è bello anche vedere l'orchestra dal vivo per chi ascolta. Ma la Chiesa nel progetto di Dio è così, dovrebbe esprimere questo concerto, ma passando attraverso un accordo. E questo accordo va dalla dimensione dei due, possono camminare insieme, dice un profeta, due uomini se non si sono accordati. No, perché a parte che si scontreranno, poi a un certo punto uno va a destra e uno va a sinistra. Dice, ma eravamo insieme? Sì, ma da come? Dove? Quando? Mentre l'accordo presuppone veramente una capacità di continuità nel rapporto che chiaramente diventa più evidente quando ci sono le differenze, le difficoltà, i test. E allora lì l'unità, diciamo, è qualcosa di più difficile da preservare. Il pari sentimento diventa quasi un'utopia, ma Dio lo vuole sviluppare perché insieme possiamo, con la stessa bocca e con lo stesso cuore e con la stessa vita e con la stessa motivazione, con doni diversi, possiamo glorificare il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ma ora voglio andare velocemente alla parte centrale e conclusiva di questo messaggio. Sì, il pari sentimento è qualcosa che Dio vuole che cerchiamo. Non ha importanza che tu riesci a funzionare da solo, o meglio, certamente ha una importanza, ma non è l'unica cosa che Dio ti sta chiedendo di realizzare. Perché ci sono delle persone che hanno un grande talento, una grande capacità, ma tante volte nella Chiesa è difficile ragionava un nostro fratello Maurizio Nano, il pastore Maurizio Nano, in una riflessione che ci ha mandato alla pastorale. È difficile poter affidare a queste persone delle mansioni, perché in realtà suonano da sole, sono dei solisti, non hanno quella marcia in più che non è non avere bisogno degli altri, non avere bisogno di coordinarsi, non avere bisogno di avere un accordo vero, profondo, ma è come a dire: io funziono a prescindere da tutto. E questo magari va bene se devi superare le prove della tua vita, ma quando bisogna andare in una direzione insieme, come famiglia naturale, come famiglia spirituale, ci vuole un pari sentimento. Non un dispari, un pari. Un accordo. E questo accordo, guardate un poco, il primo suggerimento che vogliamo cogliere dall'Apostolo Paolo questa sera è cominciarlo ad applicare, perché, ripeto, il Vangelo non è una cosa astratta, non è una cosa filosofica, la parola di Dio è una cosa che funziona, se ci crediamo e la realizziamo funziona e raggiunge gli obiettivi che Dio ci vuole fare raggiungere, singolarmente e come gruppo. E io ti dirò di più, che tante volte neanche quelli singoli puoi raggiungere, perché molti obiettivi si raggiungono nel corpo, nel gruppo, nella squadra, nella capacità di raccordarsi. Questo per me è stata una lezione molto difficile, perché sono stato sempre un solista solo, quindi ancora sia musicalmente così mi è piaciuto sempre essere da solo, per avere la possibilità di entrare, uscire, fare testa mia, esserci, non esserci. E Dio ha dovuto lavorare per questo, perché? Perché ovviamente potessi sviluppare gradualmente un accordo, anche tante volte accettando delle cose che non mi piacevano, e non solo dai superiori. Ecco, già questo è importante, che abbiamo qualcuno a cui riferirci, qualcuno, ecco perché tante volte, sapete, Dio è intelligente, ho scoperto nel tempo, quindi anche io non capivo spesso, ma dice: ma se siamo guidati dallo Spirito, se abbiamo lo stesso Spirito, se siamo in sintonia in maniera uguale, ma perché c'è bisogno poi di qualcuno che si assuma la responsabilità di guidare il governo della Chiesa? E diciamo, beh, quasi pensavo un concetto più anarchico, come dire. E poi ho dovuto capire che è vero che nello Spirito siamo uno, è vero che il lavoro di Dio sta veramente portandoci tutti quanti all'unità dello Spirito, che già c'è, e quindi a una trasformazione mentale che la possa esprimere in tutta la bellezza di quello che può rappresentare. Ma vero è che questo è un percorso. Non è che appena ci convertiamo direttamente è come se ci arruolassimo nell'esercito e siamo perfettamente sintonizzati agli ordini. No, è un processo, è un percorso. Ecco perché, un altro aspetto, questo lo prendo solo marginale e ritorno all'accoglienza con cui concludo questa breve esortazione, anche nel pari sentimento diventa fondamentale la guida degli anziani e in particolare del pastore. Perché? Perché ovviamente lì, come c'è il direttore d'orchestra che non si sostituisce ma deve in qualche modo coordinare, è necessario anche nella dimensione della guida di una chiesa, c'è che ci sia un sentimento armonico con quello della persona che ha la responsabilità di guidare, che ha la responsabilità di prendere poi delle decisioni tenendo conto di tutto. E che non è per niente semplice. Forse qualcuno di voi ambisce ad essere in un posto di responsabilità, ma quando realmente comprendiamo che significa, mamma mia, quasi quasi uno non si vorrebbe essere neanche sposato, neanche, dice, mamma mia, ma io non pensavo che significasse questo, essere moglie, essere madre, essere padre, essere marito. Ma poi quando ci siamo, ecco, dobbiamo prendere la responsabilità del nostro ruolo, e chi sta intorno a noi deve poter realmente vivere anche questa benedizione della fiducia nel governo della Chiesa, negli anziani, nel pastore, che in qualche modo sono messi là perché in attesa di questo processo che si sviluppi, in cui finalmente magari lo Spirito ci dirà perfettamente a che ora vederci ogni domenica. No, c'è un orario, c'è uno spiritualismo che tante volte esaspera questi concetti, come dire me lo deve rivelare Dio. Sì, ok, ma intanto che Dio te lo rivela, cosa fai? Non vai da nessuna parte, intanto che Dio te lo rivela, che cosa, come cammini, come ti unisci, come dai il tuo contributo. E allora sottolineiamo e concludiamo: tutto questo preambolo richiede quindi, questo perciò ha un grande significato, come a dire, questa cosa, ragazzi, la volete realizzare o no? Volete veramente vivere questo miracolo del pari sentimento in famiglia naturale e in famiglia spirituale? Volete capire che funzionate meglio se siete in accordo? Moglie, marito, dicete: ma io faccio tutto quello che deve fare una moglie, lo faccio così bene, cucino bene, così. E il marito dice: ma io lavoro, faccio tutto quello che si deve fare. Dice: ma avete una relazione? No. Cioè, ognuno sta facendo quello che è giusto, ma la relazione è più forte della funzione. Amen? La relazione è più forte del posto che occupiamo. E abbiamo bisogno di capirlo, perché se non lo capiamo ci saranno momenti in cui le forze delle tenebre agiranno proprio sulla relazione e scopriremo che ognuno sta andando per i fatti suoi. E allora veramente ci sarà il dolore, ci sarà la crisi, ci sarà la difficoltà. E il primo, io dico, livello che Dio ci lascia questa sera come riflessione è: perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Che significa accoglietevi gli uni gli altri, fratelli? Che significa? Semplicemente che naturalmente vi salutate, ormai con la pace, insomma, un sistema un po' arcaico, perché poi è bello averla la pace, no? Non darla, pace, fratello. Sì, è una bella espressione qualora corrisponda veramente a un atteggiamento veramente di benedizione e di pace. Ma cosa significa accogliersi? Cosa significa veramente poter ricevere l'altro come anche Cristo vi ha accolti? Come ci ha accolto Cristo? Ci ha accolto perché eravamo migliori? Ci ha accolto perché ci siamo presentati con un certo protocollo, una certa modalità? Abbiamo fatto richiesta in carta bollata? Come ci ha accolto? Con l'amore, con la misericordia, ci ha accolto quando ancora eravamo odiosi e odiantici. Dio già ci accoglieva e si caricava delle nostre contraddizioni. L'accoglienza è un aspetto fondamentale, è collegato a tante dimensioni. Una di queste è l'empatia, cioè la simpatia, il risuonare a quello che l'altro sta vivendo. Accogliere l'altro significa non dirgli buongiorno, buonasera, discutere di progetti, di missioni, di tutto quello che sicuramente bisogna fare in una chiesa, ma significa ascoltare l'altro, ricevere l'altro in una dimensione di confidenza nuova, dove l'altro ha anche la libertà di esprimere il suo malessere, le sue problematiche, le sue difficoltà economiche, tutto quello che sta vivendo nella sua vita. E sembra una cosa scontata questo, ma tante volte, sapete, in qualche modo io l'ho visto e lo vedo sempre, la nostra tendenza è tante volte ad avere paura a mostrare le nostre debolezze, ad avere paura ad essere di peso agli altri. Tante volte uno non si esprime semplicemente perché non vuole turbare l'altro. Ma come fa l'altro ad accoglierti se non conosce, se non sa, se non è consapevole di quello che stai vivendo? Sta accogliendo semplicemente la maschera che c'hai, sta accogliendo l'apparenza, sta accogliendo la tua espressione più o meno annoiata di stare insieme. Accogliersi è un processo importante, ci alziamo in piedi, che passa attraverso questo guardarsi senza paura, guardarsi senza giudizio, guardarsi senza accusa. È un processo importante che passa attraverso il vedersi con gli occhi di Cristo, il vedere il tuo fratello come una parte di te. L'accoglienza è un aspetto fondamentale che questa sera lo Spirito Santo vuole generare nella tua vita, nella mia vita. Come Cristo vi ha accolti? Come vi accoglie Cristo? Vi sta giudicando? Vi sta mettendo davanti quello che non funziona? No. Vi sta amando incondizionatamente. Accogliere significa mettere l'altro in condizione di sentirsi amato. Non per quello che fa, non per quello che dimostra, non per quella funzione, quel ruolo che sta esplicando, ma significa essere disposti ad amarlo così com'è.
Signore, ti voglio ringraziare questa sera perché tu ci hai accolto così come eravamo. Tu ci hai accolto, Signore, nelle nostre bassezze, nelle nostre difficoltà, e il tuo amore è costante e ci accoglie continuamente. Ecco perché possiamo vivere una consapevolezza continua del tuo progetto che non smette mai di funzionare per noi. Ma io ti voglio pregare che così come tu ci hai accolto, Signore, possiamo imparare l'importanza dell'accoglienza reciproca. Possiamo imparare l'importanza dell'essere di una stessa mente, oltre che di uno stesso cuore. Possiamo veramente rompere, levare quelle maschere, quelle barriere che ci fanno sembrare insieme, ma poi a un certo punto scopriamo che stiamo vivendo delle cose discordanti, e lì il dolore, la sofferenza diventa ancora più grande nel tuo corpo, Signore. E questo non solo genera le grandi divisioni che ci sono nell'ambito dei vari movimenti, delle chiese, nuovi gruppi, nuove dimensioni, ma anche nella nostra vita si creano conflitti, si creano amarezze, perché non ci siamo preoccupati di avere uno stesso sentimento. Ti prego, Signore, in questo momento, che il tuo Spirito possa dare un accordo nuovo, un accordo meraviglioso a ognuno di questi miei fratelli. Padre, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen, amen.